Verso miraggi d'alba, di Liliana Cantatore, proposto al microfono da Rosario Tronnolone.
Venivano da lontano, anzi, ogni giorno venivano da più lontano. Poiché nel loro viaggio solo rare oasi interrompevano il deserto, avevano quasi perso memoria dei giorni che li dividevano dal luogo di partenza. Avevano scorto una grande stella, incredibilmente luminosa. La sua luce oscurava quella degli altri astri che si vedevano a stento. Da ciò avevano saputo che un re sarebbe nato in Israele e si erano mossi per adorarlo. Seguivano la stella, ma il suo moto era lentissimo nel silenzio dei cieli. Così il viaggio sembrava non aver mai fine, anche perché non sapevano né dove né quando sarebbero arrivati. Si chiamavano Melkon, Gaspar e Baltasar. Gaspar e Baltasar erano stati i primi a incontrarsi in un'oasi ai margini del deserto. «Sapevo che t'avrei raggiunto», disse Gaspar, liberando dal turbante di seta gialla i crespi capelli del capo. Sedevano entrambi nella ricca tenda di Baltasar, senza testimoni.
«Anch'io sapevo che saresti venuto, solo non ti aspettavo così presto».
E, lanciatagli una rapida occhiata, aggiunse, titubante:
«Non pensavo che fossi tanto giovane».
L'altro sorrise, in un bagliore di denti bianchissimi.
«Tu sei esattamente come avevo pensato che fossi».
Tacque, guardandosi attorno.
«Se i segni non m'hanno ingannato, dovrebbe esserci un altro uomo. Forse dovremo aspettarlo».
«Non finché la stella continua a segnare un cammino. Verrà anche lui, quando sarà il momento». L'altro sorrise ancora.
«Non temere la mia giovinezza, Baltasar. Le stelle parlano chiaro. L'uomo che deve raggiungerci è tra noi il prescelto, il più importante».
Baltasar annuì, chiudendo un attimo gli occhi.
«Anche tu dovrai abituarti alla prudenza della mia vecchiaia».
«Una vecchiaia vigorosa», osservò Gaspar, chinando il capo in segno di rispetto.
«Questi mesi di viaggio sembrano non aver lasciato su di te alcuna traccia di stanchezza».
In realtà, ogni giorno lasciava una traccia dentro di loro, modificandoli come il vento modifica il volto del deserto, accumulando e spostando infiniti granelli di sabbia.
Il terzo uomo li raggiunse in piena notte. Col suo corteo di uomini e di fiaccole sembrò sbucare dal nulla, quasi fosse l'incarnazione di un miraggio. Gli uomini di Gaspar e di Baltasar rabbrividirono di paura. I due sovrani si erano alzati in piedi, inchinandosi profondamente davanti a lui. Anche loro provarono un brivido nel guardarlo, ma si trattava di pietà, non di paura. Sul viso sottile, dai fini tratti orientali, era impresso con chiarezza il segno della morte.
«Sono Melkon», disse il nuovo venuto, e si fece il loro incontro per abbracciarli.
La notte era tiepida e dolce. L'autunno tratteneva ancora il profumo dell'estate non del tutto trascorsa, e gli uomini avevano acceso i fuochi con rami di legno aromatico per dissipare la stanchezza.
«Gaspar e Baltasar, questi dunque i vostri nomi?»
«Tra voi io sono un estraneo, essendo arrivato soltanto ora. Non ho seguito immediatamente la luce della stella perché la sventura m'aveva svuotato di forze e di energia. Una terribile epidemia ha sconvolto il mio popolo. Ho perso la donna che adoravo, il figlio che era la mia speranza. Io stesso sono prossimo alla morte. Eppure so che non morirò prima di aver compiuto quanto devo. Forse me ne andrò l'attimo successivo e benedirò l'Altissimo per la mia liberazione».
Gli altri due chinarono il capo. Su tutti era scesa una profonda tristezza.
«Io», mormorò Gaspar, «sono schiavo d'una donna.
ma forse sono schiavo del giorno e della notte, dei profumi della foresta, del calore del fuoco, del candore della neve. Sono schiavo della felicità e della bellezza, della musica e della poesia, di tutto ciò che si può toccare, vedere, gustare. E in questo immenso universo, io che vorrei essere tutto, non riesco ad essere me stesso.
Ma la donna? Domandò Baltasar, curvandosi verso di lui.
La donna di cui non riesci nemmeno a pronunciare il nome.
Ti ha forse tradito?
No, al contrario. Ricambia totalmente il mio amore.
Allora il tuo problema è quasi insolubile. Può essere orgoglio, può essere egoismo, può essere paura. O forse le tre cose insieme. Anche tu sei malato, Gaspar.
Come me.
Siamo malati entrambi, e forse più gravemente di Melkon.
Dici qual è il tuo male, intervenne questi. Non possiamo aver segreti l'uno per l'altro.
L'oro, rispose Baltasar, e più ancora il potere. Disporre della vita altrui, sia pure solo per indirizzarla e medicarla. Farsi una divinità della propria intelligenza, della propria scienza. Sono arido come il deserto che stiamo attraversando. Tu sei giovane, Gaspar, ma io sento d'aver sprecato la mia vita.
Lentamente, con autorevolezza, Melkon gli staccò le mani dal volto, stringendole fra le sue.
Calmati, Baltasar. Mai avrei sospettato la tua passione per l'oro. Mi chiedevo anzi perché portassi al dito quel grosso anello di ferro. Non ho pensato che lo facessi per mortificarti.
Lo porto per accendermi nella memoria il bagliore dell'oro, con più forza di quanto risplenda nella realtà.
Sul viso di Baltasar apparve una remota espressione di stupore.
Non l'avevo mai confessato, nemmeno a me stesso.
Trascorse un tempo lunghissimo prima che riprendessero a parlare.
Le stelle si erano come sbiadite, anche la cometa, nel presagio dell'alba.
Cosa domanderemo dunque al bambino di cui parlano gli astri?
Chiese Baltasar quasi fra sé. La libertà, la saggezza, la vita.
Personalmente della vita non mi interessa più nulla. Non sappiamo cosa chiedere. Ci limitiamo a portare.
Quali sono i vostri doni per il bambino?
Io, disse orgogliosamente Baltasar, tornato padrone di sé, porto oro, argento, pietre, zaffiri di grande valore e perle rare.
Io, intervenne Gaspar, dilatando impercettibilmente le nari, porto nardo prezioso, cannella, cinnamomo, profumi rari. E il più regale di tutti, l'incenso, il dono che si può offrire soltanto a un dio.
Io porto ciò che è davvero indispensabile, il libro.
Ma ho con me anche stoffe rare, disse a sua volta Melkon, mussolina, porpora, pezze di lino. E voglio offrire aloe e mirra, ma sono, mormorò Gaspar, il simbolo del dolore e della morte.
Già, annuì Melkon.
È chiaro, ciascuno di noi offre se stesso.
Quando giunsero in vista di Gerusalemme, nubi dense coprirono il cielo. Un gelo di neve induriva la terra. I cavalli scivolavano sul suolo ghiacciato.
Non possiamo essere lontani, disse Melkon.
Il re di Israele avrebbe potuto nascere ovunque, ma la stella ci ha condotti nella sua terra. Non è pensabile che nessuno sappia nulla. Manderemo i nostri uomini a informarsi.
Fu così che Erode il Grande, re di Giudea, venne a sapere dei magi e della loro ricerca. Senza perdere tempo, inviò alcuni messi ai magi, invitandoli ad un banchetto preparato in loro onore.
Subito odiò quegli stranieri.
I magi toccarono appena il cibo e bevvero acqua.
Il sovrano pensò che era un modo d'esprimere disdegno per la sua ospitalità e per la sua ricchezza.
Allora spazzò la mensa davanti a sé con un gesto d'ira. Scacciò i servi che si avvicinavano e ordinò che tutti uscissero, eccettuati i sacerdoti.
Dalle finestre, aperte sulle serre e sui giardini del palazzo, si scorgeva un cielo rosso di nubi, gonfie della pioggia imminente.
«So della vostra ricerca», disse sbrigativamente Erode, «e sono disposto ad aiutarvi se risulterà fondata. Ditemi chi cercate e ditemi su quali basi vi siete mossi da tanto lontano per rintracciare un bambino sconosciuto». Questo, infatti, gli avevano riferito i cortigiani, temendo di incorrere nella sua ira omicida. Nessuno aveva fatto cenno ad un fantomatico nuovo re di Israele.
Melkon fissò l'interlocutore negli occhi. Scorse in quel viso stravolto come una traccia di passata grandezza, l'impronta d'un disegno alto, successivamente frainteso e dimenticato. Lo sguardo, poi, era quello d'un animale in trappola, ferito e pericoloso. Tuttavia Melkon non provò paura, solo una fitta di pena.
«Il neonato che cerchiamo», disse, «è il Messia, il re dei Giudei. Abbiamo visto la sua stella nel cielo e siamo venuti ad adorarlo».
«Il re dei Giudei, la stella», ghignò Erode.
«Tutte le notti il cielo è pieno di stelle».
Guardò fuori. Grosse gocce di pioggia cadevano velocemente e il tuono brontolava sempre più forte.
«Io non vedo nessuna stella. Quanto ai miei profeti personali, scorgono astri forieri di cambiamenti ogni giorno dell'anno. Rispondi al vero quanto dice quest'uomo?» chiese Erode rivolto ai sacerdoti.
«Sì», annuì il più anziano. «È noto a noi tutti, dice il profeta Michea, e tu, Betlemme di Efrata, così piccola per essere fra i capoluoghi di Giuda, da te mi uscirà colui che deve essere il dominatore in Israele».
«Betlemme!» esclamò Melkon, con il viso soffuso di gioia. «Andiamo allora a Betlemme!»
«Betlemme!» rimuginava Erode. Quella fantasia sul re dei Giudei cominciava ad inquietarlo. Non pensava avesse fondamento, ma temeva che altri vi credessero. «Così», rifletteva, «nascono i moti che rovesciano i troni». Aveva dunque fatto sopprimere i suoi stessi figli solo per cedere il potere ad uno sconosciuto, fanatizzato da un indovino?
«Voi», disse agli ospiti, «siete portatori di una grande magia. I liberi non possono che confermarla. Andate pure liberi, ma con questa promessa: cercate accuratamente il bambino e quando l'avrete trovato, fatemelo sapere, in modo che anch'io mi rechi ad adorarlo».
«Lo faremo», rispose Melkon,
ma si guardò bene dal precisare che cosa avrebbero e non avrebbero fatto.
«Non aver timore del bambino, Erode», aggiunse Baltasar nell'atto d'accomiatarsi. «Le stelle dicono che viene per un regno di pace».
«Peggio», disse il sovrano, «chiederà il mondo». E in quel momento decise che in ogni caso avrebbe cercato l'infante per ucciderlo. Fuori città, Baltasar rimproverò Melkon.
«Perché hai detto a Erode che il bambino sarà il re dei Giudei? Non hai visto il suo sguardo? Quell'uomo è preda d'un demone».
«Ogni cosa è già scritta», osservò Melkon con tristezza.
In quel momento la stella si liberò dalle nubi e illuminò di nuovo il loro cammino. Un uomo sembrava aspettarli, fermo sulla strada. Tra le mani stringeva un'ascia. Dietro di lui v'erano tronchi tagliati.
«Non temere», lo rassicurarono i magi. «Deponi pure la tua arma. Non siamo qui per farvi del male. Sappiamo che tra di voi è nato il re dei Giudei. Siamo venuti per adorarlo».
«Questa», rispose l'uomo, «non è un'arma, ma uno strumento del mio mestiere. Il bambino che voi cercate è mio figlio, secondo la legge, e appartiene alla stirpe del più grande dei nostri re. Sua madre sapeva che sareste venuti. Per questo non ci saremmo allontanati dalla grotta dove egli è nato finché la cometa l'avesse rivestita della sua luce». Aggiunse di chiamarsi Giuseppe e fece segno che lo seguissero. Giuseppe procedeva accanto al cavallo di Melkon quando un bimbetto, precipitatosi fuori dalla grotta, gli corse incontro con tale slancio che l'animale si impennò e il piccino cadde tra le zampe. Il re sentì una fitta al cuore.
così suo figlio gli correva incontro quando lui tornava dalla caccia, un'abitudine quella che nessun rimprovero aveva saputo modificare. In un lampo il sovrano fu a terra e risollevò il bimbo, un attimo prima di Giuseppe. Tra il grande re e il piccolo monello passò qualcosa. «Chi è?» domandò Melkon tendendolo a Giuseppe. Questi gli accarezzò brevemente i capelli, lo posò a terra, lo prese per mano e disse «Ruben, il suo nome è Ruben», e aggiunse «Non ha più nessuno, vive di carità». Quando i tre sovrani entrarono nella grotta, l'ambiente era inondato da una luce così intensa che si sarebbe potuto credere fosse l'ora sesta del giorno. Un braciere ardeva per dissipare il freddo e lì accanto, seduta con un neonato sulle ginocchia, vi era una donna, giovanissima, quasi ancora una bambina. Il neonato era sveglio e reclamava l'attenzione della madre con un vagito che sembrava appena un sussurro. Erano assorti l'una nell'altro, con abbandono totale, incuranti di tutto. Poi la donna alzò gli occhi verso i magi e sorrise, irradiando luce. E i magi si inginocchiarono davanti a lei e offrirono i doni al bambino. Dalle ginocchia della madre, lui li guardava con occhi che invadevano il viso, e ognuno di loro ebbe la sensazione che quello sguardo, lieve come una piuma, scendesse nel segreto del cuore. Melkon fu l'ultimo a presentare i doni. La donna impallidì di fronte alla mirra, come se un presagio le trafiggesse l'anima. Tuttavia chinò la fronte, in segno d'accettazione, e a tutti apparve chiaro che quel gesto aveva una portata incommensurabile. «Il mio nome è Maria», disse la donna, «e vi rendo grazie a nome del bambino. Ora, c'è qualcosa che posso fare per voi?» «Sì», rispose Melkon, e a un suo cenno un ragazzo del seguito portò tre colombe bianchissime, di rara bellezza. «Noi non torneremo più a Gerusalemme, non vedremo più Erode. Offri questi animali per noi al Tempio di Dio. Noi non sappiamo che cosa chiedere, ma tu sei colei che egli ha prescelto. Chiedi tu per noi ciò di cui abbiamo bisogno». La donna sorrise ancora del suo splendido sorriso. «Lo farò», promise, curvandosi verso di lui. «Dici che cosa chiederai», osò intervenire Gaspar. La guardava, affascinato dalla sua bellezza e dalla sua dolcezza. Anche Maria lo guardò. Vide un giovane poco più adulto di lei, ma ne vide anche la curiosità, la fragilità, il fervore. «Per te chiederò la fedeltà», rispose. E Gaspar si avvicinò a baciare il piede del bambino. Anche Baltasar piegò il capo e sfiorò il bambino con una carezza. «Che l'Altissimo ti conceda la pietà», gli disse Maria. Quindi si rivolse a Melkon, ancora inginocchiato davanti a lei, e gli toccò lievemente una spalla. «Tu, grande re, mi hai offerto il dono più doloroso e più prezioso. Chiederò anche per te il dono più doloroso e più prezioso. Chiederò che ti sia concesso l'amore». Più tardi, davanti al fuoco, i magi discussero le rispettive strade del ritorno.
«La nostra missione è compiuta», disse Baltasar.
Adesso portava all'anulare un sottile cerchio d'oro e lo guardò, sorridendo. «Io», intervenne Gaspar, «uscendo da Gerusalemme ho sognato Maita. Non quella che conosco, ma la donna che sarà tra 20 anni, appesantita e segnata, ma con lo stesso sguardo, lo stesso sorriso, la medesima voce». Melkon tacque. Non sapeva che dire. Proprio perché si rendeva conto che Maria aveva formulato per gli altri la richiesta più pertinente, appunto per questo non riusciva a interpretare le sue parole per lui. «L'amore», pensava.
ma sei ciò che mi fa più male. Se solo avessi amato di meno, ora non avrei il cuore così straziato. In quel momento si udì la voce di una sentinella.
Fermo, chi va là?
Sgusciando tra le guardie, un diavoletto irruppe nell'accampamento e si diresse di corsa verso Melkon.
Calma, ordinò il sovrano. È Ruben, il piccino che ho incontrato davanti alla grotta.
Gli faceva piacere rivederlo. Aveva lasciato per lui una borsa di denaro e pensava venisse a ringraziare. Tu sei stato buono con me, disse il bambino abbracciandogli le ginocchia. Prendimi con te, lascia che ti segua. Era così piccolo che per guardare il suo benefattore doveva quasi rovesciare la testa all'indietro.
No, Ruben, rispose questi, accarezzandogli i capelli impolverati. Non posso. Sono stanco. E ho troppi ricordi.
Io non ne ho, ribatté il bambino. Se tu ne hai troppi, puoi darne a me qualcuno. Posso portarli per te quando ti senti troppo stanco. Diventerò più forte crescendo. Allora Melkon comprese. E sia, disse, verrai con me. Racconterai quello che abbiamo visto insieme e ne serberai la memoria. Parleranno di te come del quarto re mago.
Quindi lavatelo, nutritelo, rivestitelo, ordinò ai suoi uomini. Partirà con noi domani all'alba.
E come avevano deciso, si separarono alle prime luci del giorno successivo, diretti ai paesi lontani da cui erano venuti. Portavano con sé l'immagine dell'Altissimo e il proprio volto riconosciuto e rinnovato.
Verso miraggi d'alba, di Liliana Cantatore, proposto al microfono da Rosario Tronnolone.